Wikiradio. Gianfranco Capitta racconta La Rialda di Giovanni Testori con la regia di Luchino Visconti.
Il 15 novembre del 1960 una curiosa delegazione si avvicina al Quirinale. Fa poca strada, 200 metri, la salita di via della Consulta, dove ha sede oggi la Corte Costituzionale, e raggiunge il Quirinale per essere ricevuta dal presidente Giovanni Gronchi. C'è un problema grosso che allora era abbastanza usuale, oggi ci sembra lontano di secoli, roba da Medioevo, da Inquisizione. Invece fino a pochi decenni fa era normale. Un testo teatrale che stava per andare in scena era stato censurato dalla commissione di censura del Ministero, dove siedevano molti magistrati della Procura di Roma. Il testo era La Rialda di Giovanni Testori, suo secondo testo teatrale, di questo giovane, allora giovanissimo, poeta, scrittore, critico d'arte, che aveva cominciato raccontando le meraviglie del Sacro Monte di Varallo in Valsesia, e dopo però aveva cominciato a raccontare una società in profonda trasformazione, quegli anni 50 che stavano per esplodere nel 1960, nel boom economico. E Arialda racconta anche di questo, di questa periferia milanese, dove i rapporti personali, umani, parentali, erotici, quelli sociali ovviamente di classe, si mescolano, si respingono, si riallacciano, vivono di un equilibri molto precari, dove l'esistenza di ognuna viene messo a repentaglio, a cominciare dalla protagonista, che è appunto la Rialda. Allora, Luchino Visconti, Paolo Stoppa e Rina Morelli, che erano i intestatari della ditta che portava in scena al Teatro Eliseo questo testo, da una parte vanno al Quirinale cercando un colloquio con Gronchi, il Presidente della Repubblica, che era stato già scottato però quando il 2 gennaio del 1958 la Callas, Maria Callas, si era rifiutata di andare avanti a cantare nella Norma che stava appunto interpretando al Teatro dell'Opera davanti al Presidente della Repubblica e alla sua consorte, Donna Carla. Loro vanno, ma gli viene addirittura rifiutato l'incontro, non vengono ammessi al colloquio col presidente, e quindi se ne tornano, ma non si arrendono. Convocano tutti gli intellettuali romani, artisti, registi, cinema, di teatro, arti visive, e leggono le pagine incriminate e continuano a provare, tanto che il 22 di dicembre del 1960, in quell'Italia cambiata, c'erano state le Olimpiadi a Roma, la modernità era arrivata, il televisore era entrato nelle case di tutti gli italiani, debutta al Teatro Eliseo La Rialda di Giovanni Testori con la regia di Luchino Visconti, Rina Morelli e Paolo Stoppa protagonisti, e una serie di presenze meravigliose che sarebbero diventate le star del teatro e del cinema italiano di domani.
Guarda che vetrine, che luce, sembra giorno.
Sentite. Adu potemmo scendere, pandasti in diritto.
È in fondo a capolinea.
Capolinea.
Capolinea, in fondo, finita la corsa.
E dopo?
È a Lambrate.
Lambrate.
Lambrate, scende a Lambrate.
Mio figlio.
Suo figlio?
Suo figlio, il più primo.
Ah, il più grande.
È lui che ci ha matruato adesso.
Il sodalizio, peraltro, tra Luchino Visconti e Giovanni Testori era già esploso, perché la comunanza fra i due, no? Anche di origine sociale molto diversa, però era stata molto forte. Dalla loro collaborazione era nato un film che era ritenuto, già è stato ritenuto un capolavoro in Italia e fuori, Rocco e i suoi fratelli. Rocco e i suoi fratelli, tutti ricorderete, Alain Delon, pugile di periferia, messo in giro un po' losco, Rocco e i suoi fratelli nasceva dai racconti di Testori. Giovanni Testori aveva pubblicato, appunto dopo il Dio di Rosario, aveva cominciato a pubblicare i suoi bellissimi racconti su queste creature proprio della periferia del milanese, oggi diremmo marginali, emarginati, insomma, proprio era quella periferia molto laboriosa di creature lombarde e non, perché l'immigrazione era già cominciata potente e il conflitto si vede anche nel testo dell'Arialda, c'è molto forte. E dai racconti I Ponti della Ghisolfa e della Gilda de MacMahon, che sono le due raccolte di racconti di Testori, Visconti, insieme a Suso Cecchi d'Amico, ma sempre con l'intervento anche di Testori, che vigilava molto da vicino, aveva scritto la sceneggiatura e poi ha girato un film che ha fatto epoca, appunto Rocco e i suoi fratelli. L'Arialda a questo punto è un gradino ulteriore. L'Arialda fu scritta apposta da Testori. Si dice che Visconti controllasse, lui era un perfezionista, sappiamo, insomma, era molto, curava molto i particolari di tutte le sue messe in scene, come dei suoi film, vigilò molto dappresso a questa scrittura, per cui insomma ci fu un rapporto, insomma, molto forte, che appunto doveva andare in scena, doveva sboccare in scena. Morelli Stoppa, oggi sono appunto un mito del teatro italiano della seconda metà del Novecento, erano comunque due personalità molto forti, erano le perle dei nomi di punta della mitica compagnia dell'Eliseo, appunto, che Visconti, già all'indomani della guerra, aveva usato per far rinascere il teatro italiano dopo 20 anni di autarchia, di oscuramento, in cui il pubblico italiano non aveva più saputo nulla di cosa si metteva in scena nel mondo. Cos'è che scandalizzava tanto nella Rialda? Chi lo sa, oggi ci sembra un mistero, veramente non si capisce. Certo, questi gruppi familiari in questa periferia milanese che lavorano come pazzi, arrancano per guadagnare poche lire, l'unico loro piacere in tutti i sensi è poi mettere su dei rapporti di coppia almeno una sera in questo boschetto, in questa radura al limite dei primi palazzi della periferia milanese, e così fare coppia, lasciarsi gelosie, invidie. E l'umanità che c'è è un'umanità composita, certo, ma anche molto elementare.
La cosa che mi ha stupito, che mi ha dato una certa buia felicità, è di vedere che quello che ha più resistito o che ha meno sentito l'usura del tempo, pure con tutti i limiti, è questa dimensione che il personaggio popolare, credo per una delle prime volte nel teatro e nella letteratura italiana, assumeva. Cioè erano personaggi che di solito erano relegati a fare delle parti di comprimari o comunque dentro delle silhouette di una bontà un po' stupida, un pochino minore, come se non avessero altri problemi che i gravissimi, certo, terribili problemi della miseria, del mangiare, del lavoro, della casa, del letto. Qui assumevano, si pigliavano tutto il plateau, insomma, invadono la scena, sono loro veramente i protagonisti, non figure di contorno, sono protagonisti, mi pare, in assoluto, perché si trascinano dietro i drammi totali, i drammi dell'esistenza. Secondo me quel pensare che il personaggio popolare sia un personaggio limitato a delle ragioni soltanto sociali o economiche è un'immagine diminutiva, padronale, clericale e castrante. Il personaggio popolare ha una totalità di esistenziale e quindi coinvolge, ha dentro di sé tutti i drammi e precisamente anche il dramma del perché, il dramma orrendo che è nascere. Che è orrendo anche per un personaggio popolare, che in più il proletario ha anche gli altri problemi, ma non è che questo tolgano l'altro.
E allora? Perché mai baciato quella sera là alla cava? Perché mai stretta qui? Perché mai tirato giù il corpetto? Cosa credi? Che a una donna si possano far provare certe cose e poi basta, chiuso, niente? Perché questa casa qui, se c'è una che la conosceva e aveva il diritto di chiamarla casa mia, questa è la sottoscritta, capito? Quando la mora era ancora là, nel letto, e lei se ne stava al suo pero, la minestra, i cornetti, la fesa, a prepararli su questi fornelli, sono stata io! E la pulizia? E i pavimenti? E i vetri? E le maniglie? Chi li faceva? La tua Terrona, anche quelli? E la padella, alla Vittoria, quando le scappava, chi gliela metteva? E quando nessuno, neanche la tua bella sorella, ce la faceva più a resistere perché la fistola che le si era aperta qui, all'appendice, puzzava come se invece che di carne di cristiani fosse carne da macello, chi stringeva i denti? Chi faceva finta di niente e stava lì a tirar via il sudore e a fare aria? Su, rispondi! Chi? Non parla più nessuno adesso. Tutta sta gran passione che vi tira uno nelle braccia dell'altra non si rivolta più. Vuol strapparmi i capelli? Ancora? Vuol strangolarmi? Avanti. Sono qui. Ma lei... mi guardi, su, mi guardi, dato che siamo qui faccia a faccia. Ecco, lei, un uomo, l'ha pur avuto. La sera, lei, quando non se ne può più e la miseria, la vita e la fame fanno venire una roba a cui, ecco, uno a cui parlare, uno da cui farsi abbracciare, con cui fare quelle tre o quattro scemate che mettono a posto tutto. Lei l'ha avuto. Il ventre, a lei, una volta le si è gonfiato. Ma io, niente. Coi morti vado a letto, io, ha capito? Coi morti! E con quelli, le tre o quattro scemate, zero. E il ventre, se si gonfia, è solo di bestemmie.
A rileggerla oggi, la Rialda, beh, certo, ci sono questi temi di convivenza, di scontro familiare, di scontro generazionale, di scontro di interessi, di piccoli interessi, no? Sono piccole cifre, fra chi muore di fame e chi invece facendo l'ortolano viene considerato un gran benestante. Però questi conflitti, insomma, sono come un'eredità che ci portiamo dietro. Io penso che Visconti fosse affascinato proprio anche da questo richiamo alla tragedia greca. Spiego perché. Questo era già successo in Rocco e i suoi fratelli, secondo me, cioè la collaborazione precedente fra Visconti e Testori. L'emarginazione, la povertà, la lotta per la sopravvivenza spesso danno luogo a unioni e a schieramenti così che sono al di fuori dell'ordine costituito. Qui c'è il problema, appunto, semmai del rapporto della cultura con la Chiesa. Perché in Rocco e i suoi fratelli, insomma, si vede anche per elementi non immediati, ma se penso che la madre di Rocco, del pugile Rocco e dei suoi fratelli, fu scelta da Luchino Visconti in Catina Paxinu, che è una grande attrice del teatro tragico greco, che ha fatto molto cinema, ma insomma che portava proprio l'esperienza di una Clitennestra, come dire. Beh, qui è un po' lo stesso, perché c'è una specie di maledizione che grava. Mano a mano che il dramma va avanti, che queste coppie si fanno e si sfanno, che le gelosie intervengono direttamente nella vita dei personaggi, beh, insomma, poi certo escono fuori, non dico incesto, ma insomma un odore, un profumo un po' perverso di qualche cosa che si portano nella memoria. D'altra parte, anche in Lombardia, insomma, è una civiltà contadina, quella originaria, quindi insomma sono storie che conosciamo dalla tragedia greca in poi. Poi magari neanche vere, se non ho dovute anche alle fissazioni. La Rialda protagonista, che era poi Regina Morelli, insomma, ha queste visioni, evoca delle cose sgradevoli a proposito del rapporto col padre, a proposito della sua gelosia, a tratti diventa una sorta di Medea, no? Perché quando si rende conto che l'uomo che lei pensava di sposare le viene soffiato da un'altra donna, gli scatena una guerra. E quella donna addirittura segnerà il vero momento tragico, perché quella donna poi finirà suicida. Non mancano gli aspetti forti, però tutto quanto è visto come, non in un film neorealista, perché certo Testori non era neorealista, anche perché usa questa lingua molto bella, insomma, no? Piena di venature, colorature dialettali. Però, insomma, è una scrittura molto moderna, molto contemporanea di un paese contadino che è stato già urbanizzato e industrializzato. Quindi sorprende, no? Che questa storia, o questa non storia, perché sono tante storie che si mescolano e si intrigano fra di loro, si intrecciano, potesse scandalizzare tanto. C'era qualche tema, forse, ma più che la morale facile, perché siamo, insisto, prima del Concilio Vaticano II, quindi anche la Chiesa aveva, il Papa era Pio XII, quindi si può capire che anche questa facilità di cambio di coppie, di verginità più o meno da portare in dote insieme a tante federe ricamate con le iniziali di lui e di lei, a cui la Rialda, poveretta, lavora instancabilmente senza costrutto, perché quelle che vende è un conto, ma quelle sue le deve rifare più volte, e questo la manda letteralmente ai pazzi. Dicevo, un altro elemento di disturbo, forse, per la morale corrente, per il senso comune del pudore, quello che è l'accusa vera che viene rivolta al testo di Testori e allo spettacolo che voleva farne Visconti, che ne fece Visconti, è la presenza di un giovanotto omosessuale. L'Eros, c'ha un nome che è tutto un programma, il fratello della Rialda, è omosessuale, ha molte esperienze, forse l'ho fatto anche per danaro. Non ci sono i particolari, insomma, non è un rapporto di polizia, anzi è un rapporto di grande umanità. D'altra parte Visconti aveva sempre sostenuto, anzi di dover tenere forte nelle sue opere d'arte, nelle sue creazioni artistiche, la presenza dell'omosessualità, perché insomma è una cosa che lo riguardava da vicino e che faceva parte proprio, no, del suo mondo espressivo, della sua cultura, oggi diremo del suo DNA.
Un'altra cosa che mi ha interessato abbastanza è il personaggio di Eros, no? Che appunto questo omosessuale che viene definito appunto un diverso. In verità nella Rialda sono tutti diversi, perché credo che tutti gli uomini siano diversi, ognuno ha una sua, dal momento che viene espulso e viene alla vita è diverso. Certo, Eros affronta la sua diversità con un coraggio estremo, anche perché non solo è omosessuale, ma intende vivere l'omosessualità non come un fatto parziale, ma come un fatto totale, tanto è vero che cerca disperatamente di portare l'amore che lo lega al ragazzetto Lino, un amore quasi a una filiazione.
Ugualmente per Testori, che non ha mai avuto pudori di questo genere, beh, devo dire, ma insomma, anche questa presenza dell'Eros forse colpisce di più a noi oggi che già allora, perché parliamo di più di 50 anni fa, poi si parli anche però di bustine di polvere, quindi di un mercato della droga connesso a queste pratiche, insomma, che non sono proprio Sodoma e Gomorra, sono insomma attività o scelte individuali assolutamente correnti. Tutto questo invece diviene materia drammaturgica piuttosto forte, piuttosto esplosiva. Dopo questo gran rifiuto del presidente Gronchi, Visconti organizza una lettura del testo e delle scene tagliate con tutti gli intellettuali, artisti romani convocati appunto all'Eliseo, e addirittura il 22 dicembre di quello stesso 1960 lo spettacolo debutta. Ci sono delle foto molto belle dell'Istituto Luce che si possono vedere anche in internet, basta cercarle, è molto facile. E si vede che c'è veramente il Gotha, le attrici, gli attori, Anna Magnani, però Mario Monicelli, cioè tutti quelli che poi sono diventati i numi tutelari del nostro spettacolo italiano, sono tutti lì, Alberto Sordi pure, tutti lì ad applaudire. Ci sono delle critiche, ma nell'insieme insomma è un grande successo, anche perché fra gli attori non ci sono soltanto Morelli e Stoppa, che certo sono la compagnia di Visconti e quindi da sola attira grande successo, grandi simpatie, ma nei ruoli più giovani ci sono delle presenze assai curiose. Il fratello Eros, per esempio, è un giovane bellissimo che da lì a pochi anni vedremo, poi diventerà famoso in realtà a livello di massa, Marino Masè, che se non sbaglio è uno dei protagonisti dei Pugni in tasca di Bellocchio. Mentre invece un attore giovane che era molto amato da Visconti, che poi diventerà uno dei più grandi attori italiani, ce l'abbiamo ancora in scena ed è una sorta di patrimonio, è Umberto Orsini. Umberto Orsini che fa parte di questo continuo rondò quasi schnitzleriano, no? Solo che invece nell'aurea Vienna della Finis Austria, questo girotondo di coppie avviene appunto nelle brume e nei giardini di periferia di Milano negli anni 60, all'inizio degli anni 60. Dicevo, e lui il rapporto che ha, il suo amore, beh, è una giovanissima rivelazione, che è Lucilla Morlacchi, anche lei che è diventata una grande signora del nostro teatro. Tra l'altro Lucilla Morlacchi, nella sua storia d'attrice, può vantare il fatto che Giovanni Testori ha scritto per lei molti testi dopo, no? Ha continuato a frequentarlo, ma insomma La monaca di Monza, per esempio, di Testori, è un testo scritto quasi su misura per Lucilla Morlacchi. Ma non è finita, perché ci sono ancora altre presenze. La donna che poi si suicida perché è stata così tradita e stromessa è niente meno che Pupella Maggio. Addirittura nel ruolo bomba sexy, colei che mette a repentaglio, insomma, dà uno scossone a tutto questo equilibrio che faticosamente cerca di ricomporsi, di questa organizzazione sociale impossibile, c'è anche Valeria Moriconi. Quindi veramente una compagnia, come si può dire, all star, anche se non lo sapevano allora. Orsini, per esempio, viene riconosciuta la grande rivelazione dello spettacolo e da quel momento in poi sarà il protagonista in prima persona, no, di tanti spettacoli. Lui che aveva già lavorato da anni, lui e Corrado Pani erano i due attori prediletti, giovani, attori giovani, di quelle ondate dell'Accademia degli anni 50, mitiche, che uscivano dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e avevano già lavorato con Visconti, ma questo fu il ruolo più importante. Insomma, uno spettacolo molto importante, molto discusso, che ha conseguenze pazzesche anche a livello di critica, a livello di reazioni, no? Sempre frugando in internet è facile ritrovare, no? Nomi molto importanti della cultura italiana che si schierarono pro o contro la Rialda, questa creatura di periferia che, cattiva come appunto come la Medea della tragedia greca, che però poi è una creatura fragile, ovviamente, e la sua famiglia più di lei.
Destino. Ma se destino è, si tratta del destino porco che mi è venuto addosso da quando quella lì ha avuto la bella idea di mettermi al mondo. Ah, Rialda, Rialda cosa? Perché a me, che regali mi ha mai fatto la vita da quando ho aperto gli occhi? Avanti! Destino, sì. Ma chiamatelo calore, che è meglio. Almeno si sa prima di cominciare dove si deve sbattere. Calore, cara la mia mamma, calore. Mica a tutte capita d'aver come spasimante una pasta molle come è capitato a me. Uno che ha cominciato a muoversi solo dopo che gli hanno dato i santissimi. Ci sono anche quelli che bollono, eh. E cosa t'aspettavi? Le mezze misure da quel maiale là, che quel che ha e per cui gli girano intorno anche le vedove dell'Africa se l'è fatto succhiando il sangue della povera gente come noi? La terrona, sì, perché io avrò paura di una povera scema come quella vedova lì. Sarà calda anche lei, perché qui ormai si va avanti a furia di gradi. Ma se credi d'aver vinto la partita ed essermi tornato addosso un'altra volta, senti, parlo con te. Ah, ecco, ecco, se credi così, ti sbagli. Prima di impalmare quella là, i conti, il candidezza, dovrà farli con me, capito? E va pure avanti a ridere, che tanto sta faccia qui ce l'avevi anche quando i becchini t'han saldato il coperchio. Ah, ecco, perché almeno quello lo saprò. Pare che ride, siccome conciato com'eri non potevano dire che parevi un angelo. Ma io, prima di tornar sotto la tua grinfia, quella porca là gliela strappo di mano con la mia, capito? E non mi fermerò davanti a niente. E più tu andrai avanti a smangiarmi la coscienza e la carne, e più andrò avanti io. Beh, cosa c'è da guardarmi con quella faccia lì? Cosa vi siete messi in testa che sono diventata matta? Volete vedere che valore do più io a un povero scemo come questo? Zero! Zero assoluto! E adesso qui la scopa! Qui la scopa che lo mandiamo fuori del tutto!
I miei sorrisi e i tuoi si sono spenti. Noi camminiamo insieme e siamo soli. Ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio, addio, il nostro amore. Acqua di mare è diventata sale, le nostre labbra inaridite non hanno più parole. Guardami, guardami, lo sai che non è vero. Addio, 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 addio.
Ci furono 2 mesi di repliche a Roma, al Teatro Eliseo. Il fatto più sgradevole doveva ancora avvenire, quello per cui poi La Rialda è ricordata non solo come testo teatrale di Giovanni Testori, ma come episodio così tremendo della storia culturale d'Italia. Il 23 febbraio del 61, eravamo nella stessa stagione, dopo 2 mesi di repliche a Roma, lo spettacolo debutta al Teatro Nuovo di Milano, in Piazza San Babila, c'è ancora Teatro Nuovo, è un altro teatro storico, e lì viene chiuso, perché la censura diventa definitiva. C'è un procuratore generale, il cui nome poi ritornerà, tra l'altro molti di noi se lo ricordano, perché negli anni successivi ha avuto modo di esplicare il suo ruolo su tanti altri argomenti, anche molto più delicati che non la cultura, no? Parlo di politica, di trame. Carmelo Spagnuolo, che è stato poi appunto a Roma procuratore, credo anche in Cassazione, e lui chiuse lo spettacolo. E quindi lo spettacolo fu sospeso dopo la prima replica. Cominciò una battaglia dove in effetti anche gli intellettuali italiani, insomma, cercarono di appoggiare, di sostenere. Certo, era, insomma, la politica era molto diversa da adesso, però insomma la guerra fu molto dura. D'altra parte ricordiamoci che 15 anni prima anche il neorealismo era stato fatto oggetto di una censura politica, però, di una censura in cui veniva sfavorito, no? In cui si diceva che doveva stare appunto il famoso i panni sporchi si lavano in famiglia di Andreotti, del sottosegretario Andreotti degli anni 50, e qui invece era diventata un po' una guerra. Ci fu un lungo processo dove fu chiesta una perizia, invece a una persona molto civile, di grande sensibilità, cattolico, cattolicissimo, Carlo Bo, il poeta, no, che è appunto fondatore, preside dell'Università di Urbino, che fece un'analisi molto attenta, dettagliata del testo di Testori e disse che quella era un'opera d'arte che non poteva essere censurata. La sentenza, insomma, non fu completamente, però insomma ritirò, perché furono sequestrati non solo la commedia, il testo, ma anche era sotto processo Feltrinelli, che era l'editore che l'aveva pubblicata nel 60 già. Subito il testo della Rialda, e andò sotto processo. Erano stati ritirati dalla procura i libri nelle librerie. Appunto, il 24 aprile del 64, quindi insomma dopo 3 anni, 4 da cominciare dalla querela di cui oggi ricorre l'anniversario, appunto, no? Quella protesta presso il Quirinale col presidente Gronchi, che sdegnoso non volle neanche ricevere, anche se si tratta della delegazione peraltro composta da Luchino Visconti, Rina Morelli e Paolo Stoppa, si concluse con una soluzione, anche se insomma si tiravano un po' le orecchie a questi artisti che ancora una volta davano una versione deformata della nostra bella Italia.
Il 15 novembre 1960, Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini scrivono una lettera al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell'opera. Gianfranco Capitta l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.